segno. E quindi ritorniamo alla lettura degli Atti. Abbiamo lavorato l'anno scorso di mese in mese e adesso dobbiamo riprendere. Naturalmente la ripresa è sempre un po' faticosa, però ce la faremo. Noi leggevamo fino al capitolo 18, versetto 17 più o meno, sino alla fine di quelle pagine dedicate al secondo grande viaggio missionario di Paolo. Noi abbiamo affrontato diversi momenti di questa narrazione, che è una testimonianza per noi di come Luca ricostruisce gli eventi che ebbero luogo nella prima fase di quella avventura che coinvolse i discepoli del Signore, che man mano scoprono di essere coinvolti in una relazione di vita con il Maestro che è passato attraverso la morte e che è intronizzato nella gloria. E questa comunione con Lui è il fondamento di una vita restaurata, di una vita riconciliata, una vita che è ormai direttamente sintonizzata con la novità gloriosa di Gesù, che è Cristo, ha portato con vinto tutte le promesse, è Signore, è vittorioso sulla morte, è intronizzato nella gloria, è il Signore dell'universo. Ed ecco, ricordate come si avvia man mano quell'itinerario che fa di quei primi discepoli del Signore, che erano così commossi e così anche angustiati e così timorosi, un cammino che ha tutte le caratteristiche di una profezia, cioè una testimonianza resa a colui che è passato verso la morte ed è vittorioso. E in questa testimonianza ecco che il dono ricevuto viene man mano effuso, trasmesso, man mano si sviluppano nuove modalità di relazione che danno testimonianza alla novità di cui è stato protagonista Gesù. Cristo è Signore, nella relazione con Lui, nel nome di Gesù. Ricordate quella profezia che per l'appunto viene descritta come frutto di quella manifestazione dello Spirito Santo di Dio che riempie la distanza tra quelli che rimangono, i discepoli, e lui che è ritornato alla sede gloriosa da cui proveniva, il Figlio che ha portato con sé la carne crocifissa ed ora glorificata. Ed ecco la relazione con Lui, l'invocazione del suo nome, l'evento profetico per antonomasia che diventa testimonianza, che diventa coinvolgimento, che diventa impegno che man mano matura attraverso incontri che sviluppano nelle tappe successive di una crescita. È una crescita di ordine geografico. Nel primo periodo tutto avviene entro la cinta delle mura di Gerusalemme e poi c'è un superamento di questo orizzonte limitato, ma è una crescita di ordine qualitativo perché in realtà gli interlocutori con cui i primi discepoli del Signore, è la prima comunità, a un certo punto compare il termine ecclesia, chiesa per la prima volta, è la chiesa matrice, è la chiesa originaria, è la prima comunità che ha accolto e custodito l'Evangelo ed ora ne è testimone attraverso quelle testimonianze, come stavamo ricordando, io vi suggerivo qualche piccolo richiamo, quelle testimonianze che man mano crescono, ripeto, non solo e non semplicemente in senso geografico, ma in senso qualitativo, nel senso che tutto ha inizio in un contesto che è intrinsecamente radicato nella grande comunità di Israele. Gerusalemme, coloro che frequentano il tempio, i primi discepoli sono tutti circoncisi, ma man mano interlocutori sempre più marginali rispetto alla grande comunità di Israele, finalmente l'evangelizzazione è rivolta a un pagano, ricordate il caso di Cornelio a Cesarea nel capitolo 10, e poi una crescita che dilagherà in questa prospettiva. La novità coinvolge gli esseri umani, a qualunque popolo appartengano, in qualunque condizione sociale si trovino, quale che sia il linguaggio o la cultura di cui sono espressione. E crescita, e questa crescita è mediata da un evento che abbiamo potuto mettere a fuoco a suo tempo, che svolge un ruolo proprio strutturale in rapporto alla testimonianza autentica di quella novità che costituisce il valore originario di quella comunione con Gesù. Cristo è Signore, colui che è passato verso la morte e è intronizzato nella gloria, lui che nel farsi carico del rifiuto che gli è stato opposto ha realizzato quella vittoria che corrisponde evidentemente a quella misteriosa e profondità del mistero di Dio, che è sorgente inesauribile di una intenzione d'amore che è vittoriosa su tutto, e questa vittoria è quella novità di cui i discepoli del Signore sono testimoni. Ebbene, lo snodo determinato dalla presenza di quel primo discepolo che porta a compimento quella testimonianza in maniera piena, totale, così esauriente, per cui c'è di mezzo il versamento del sangue, un atto d'amore fino a trasformare la stessa morte in un segno di comunione con colui che ha vinto la morte. La stessa morte come atto d'amore, la stessa morte come dimostrazione che ormai è l'iniziativa gloriosa di Dio che si manifesta nella storia umana in maniera tale da coinvolgere tutti coloro che nella condizione umana sono alle prese con le conseguenze del peccato fino alla morte, tutti coinvolti in riferimento a quella novità che dimostrazione sconfinata, una dimostrazione definitiva e ecumenica di una volontà d'amore che prevale su tutto quello che nell'esperienza umana è rifiuto, volontà di morte, tutto quello che nella condizione umana è peccato, tutto quello che nella condizione umana è scelta e che si oppone alla iniziativa originaria del Dio vivente e produce la morte in tutte le sue espressioni più tragiche e comunque più universali che mai. Ebbene, il martirio di Stefano, questo snodo alla fine del capitolo 5, capitoli 6, 7, inizio del capitolo 8, rimane determinante. Dopodiché le figure che l'evangelista Luca mette in risalto, come sappiamo, e lo sappiamo già sfogliando le primissime pagine degli Atti degli Apostoli, sono da prima quella di Pietro, che compare fin dall'inizio, e poi quella di Saulo, che ad un certo momento prende il nome e viene citato sempre successivamente come Paolo. Pietro, Paolo, ma sullo sfondo rimane la figura di Stefano, là dove è proprio quella sua testimonianza d'amore che riduce la morte che subisce nell'ingiustizia della violenza che gli è imposta, quella testimonianza d'amore dimostra che la prima comunità di discepoli è in grado ormai di rendere testimonianza in modo maturo, in modo corrispondente a quella novità di cui è stato protagonista una volta per tutte Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto fino a quel atto d'amore per cui ha sconfitto la morte nella sua Pasqua redentiva. Dunque, da quel momento la presenza dei discepoli e dunque attraverso di loro quella novità che si chiama Evangelo cresce di testimonianza in testimonianza, una profezia che dilaga e che man mano intercetta tutte le strade lungo le quali si svolge la vita degli uomini, la storia dei popoli. Siamo appena appena alle prime tappe, naturalmente passano alcuni anni, ma la prospettiva ormai è aperta su quello scenario che andrà man mano coinvolgendo la moltitudine umana fino a quello che ancora è il processo della evangelizzazione in atto oggi per noi e attraverso di noi. Dunque, Pietro e Paolo, ecco. Noi abbiamo avuto a che fare con Pietro l'anno scorso, io vi suggerivo di tenere d'occhio un'immagine su cui l'evangelista Luca insiste con particolare capacità narrativa, che è una narrazione plastica, quella descrittiva, quella di cui nostro Luca dà dimostrazione, descrittiva, e si vede che mentre ne racconta dipinge, non per niente, è il patrono dell'iconografia, e dunque c'è un'immagine che puntualmente caratterizza la figura di Simone detto Pietro, l'immagine di aprire le porte, ricordate, ne abbiamo parlato a suo tempo, in rapporto a Israele, che è il primo destinatario dell'evangelizzazione, il popolo della prima alleanza, in rapporto al mondo dei pagani, è lui stesso Pietro il primo evangelizzatore di un pagano a Cesarea, quel centurione dell'esercito romano che si chiama Cornelio, e la porta della stessa chiesa, è lui stesso sempre Pietro che si presenta dall'esterno perché la porta della comunità dei discepoli del Signore si apra in modo tale da essere obbediente all'Evangelo che mentre le è stato affidato alla Chiesa e mentre la Chiesa è impegnata nell'evangelizzazione, lei stessa, la Chiesa dei discepoli del Signore, è bisognosa di essere evangelizzata e rievangelizzata. È quello che avviene, ricordate, nel capitolo 12, quando Pietro bussa dall'esterno alla porta di quella chiesa, che è la casa di Maria, madre di Marco, o Giovanni detto Marco, è parente di Barnaba, lì c'è anche Paolo in quell'occasione, perché sia Paolo che Barnaba si trovano a Gerusalemme perché hanno ricevuto un incarico a questo riguardo. Dunque, Pietro. E dal capitolo 12 di Pietro poi si parla soltanto un'altra volta, nel capitolo 15, ma in maniera molto fuggevole. Intanto l'evangelizzazione cresce e naturalmente in questo contesto è la figura di Paolo che man mano emerge come vero protagonista. Vi dicevo poco fa, e adesso ripartiamo rapidamente qui dal capitolo 18, che il modo di raccontare negli Atti non ha a che fare semplicemente con il gusto di rievocare degli avvenimenti e rimetterli in ordine e ricostruirli con il gusto del narratore o dello storiografo, perché Luca vanta anche qualche titolo a questo riguardo, ha rimesso in ordine i fatti in modo tale che il destinatario dello scritto, che lui chiama Teofilo, si renda conto di quello che veramente è successo. Sì, ma è una narrazione che è tutta impregnata di criteri, come dire, teologici. Cosa vuol dire? È una narrazione che e coglie puntualmente e interpreta e illustra e mette a disposizione di noi lettori che riceviamo un racconto, ma dei significati teologici. Non è un modo di raccontare per ricostruire la cronaca dei fatti, è un modo di raccontare in modo tale che emergano quelle novità che sono intrinsecamente rivelazione di un'opera che è di Dio e che passa attraverso i discepoli nell'impegno da loro dedicato ormai alla evangelizzazione. E quell'immagine di Pietro è molto eloquente a questo riguardo, colui che apre la porta, con tutto quello che significa. Ma adesso, vedete, abbiamo a che fare ormai da quando è comparso per la prima volta nella veste del contestatore, del persecutore, Saulo, poi la figura di questo personaggio che emerge progressivamente passando attraverso le situazioni, anche su questo già mi ero espresso nei mesi trascorsi e adesso da questo dobbiamo ripartire. Saulo è figura che nella narrazione degli Atti Luca colloca in situazioni nelle quali ha a che fare con l'urgenza, un'urgenza qualche volta molto provocatoria, se non addirittura drammatica, di porte che gli si chiudono alle spalle. E mentre si trova corrispondentemente alle prese con orizzonti che si aprono dinanzi a lui del tutto misteriosi e da affrontare con tutte le incertezze del caso, porte che si chiudono alle spalle e d'altra parte nell'animo di Saulo il nostro Luca puntualmente vuole cogliere quel che significa essere gratuitamente debitore nei confronti di eventi che lo sottraggono a logiche artefatte, a situazioni già acquisite, a equilibri già scontati, a come dire, quel mondo che già è possibile gestire contando sulle proprie competenze. Ed ecco, invece Saulo costantemente buttato fuori rispetto a queste situazioni già pregresse, preconfezionate, buttato fuori quello strappo è costantemente per lui motivo per registrare una condizione debitoria nei confronti di un'iniziativa che lo precede, che lo accompagna, che lo avvolge, che lo spinge, che lo strappa, lo mette nella condizione di affrontare strade nuove, inesplorate. Ecco. E allora, vedete, da un certo momento in poi Saulo si è trovato a Damasco e lì anche, abbiamo avuto a che fare, ricordate, con quel momento in cui si chiude una porta e lui viene costretto a fuggire da Damasco scivolando in un canestro dall'alto delle mura. A Gerusalemme anche lì si chiude una porta e viene rinviato a Tarso. A Tarso andrà a trovarlo Barnaba nel momento in cui ad Antiochia si è posto il problema di dare dei contenuti di ordine catechetico ai pagani che ad Antiochia in quell'occasione sono ormai coloro che accolgono l'Evangelo sempre più numerosi. Ma Barnaba si ricorda di Saulo, va a trovarlo a Tarso, se lo porta dietro ad Antiochia, ecco. E da quel momento Saulo entra in scena. Ma perché è andato a trovarlo Barnaba? Una condizione debitoria nei confronti di qualcuno che, guarda caso, in un contesto dove peraltro Saulo sperimenta la fatica di mettersi in cammino lungo strade che non gli consentono possibilità di ritorno, non gli consentono uscite di sicurezza, no? Strade che man mano comportano anche la scomparsa delle possibilità di ritirata alle spalle. Ed ecco, Damasco, Gerusalemme, poi Tarso, Antiochia, ecco. Quella volta a Gerusalemme, nella casa di Maria, madre di Giovanni detto Marco, c'era Barnaba e c'era anche Saulo. E anche in quel caso Saulo è debitore nei confronti, in quel caso, ed è il caso proprio che realizza un momento di straordinaria fecondità nella prima evangelizzazione, nei confronti di Pietro, che dall'esterno bussa alla porta rivendicando la necessità che quella porta, che è la porta della comunità dei discepoli, si apra per accogliere un derelitto qualunque di questo mondo, un essere umano. In quel caso Pietro rappresenta ogni misera creatura umana che da Adamo in poi è alle prese con la miseria della propria condizione. Nel nome di ogni povero Cristo di questo mondo, per cui Gesù è morto ed è risorto, la porta della Chiesa deve aprirsi. E lì c'è anche Saulo che vedete insieme con gli altri, è nella condizione di chi riceve l'Evangelo, in quel caso, da Pietro, che si è presentato, ha bussato, la porta si è aperta, poi Pietro se n'è andato. Ha esaurito il suo ministero, il carisma petrino è portato a piena attuazione, le porte, il ministero delle chiavi, le porte si aprono. E dopo rimane Saulo, Barnaba, e abbiamo a che fare con i grandi viaggi missionari. Primo viaggio missionario, capitoli 13, 14, 15 di nuovo a Gerusalemme. Secondo viaggio missionario, eravamo arrivati alla fine. Il secondo viaggio missionario, non più Barnaba insieme con Saulo, ormai si chiama Paolo, altri collaboratori raccolti lungo il percorso, e per la prima volta entra in Europa. Ricordate quelle pagine che ci hanno portati qui al capitolo 18, dove adesso ci troviamo e da qui dobbiamo proseguire. E nel corso del secondo viaggio missionario tante novità. Non per niente, per la prima volta Paolo entra in Europa. Ne parlavamo a suo tempo, inutile che stia adesso a ricostruire particolari elementi di dettaglio, a richiamarli così come leggevamo in queste pagine. Ma motivo sempre di stupore, e qua e là Paolo è veramente alle prese ancora una volta con porte che si chiudono, mondi lo mettono alle strette, e d'altra parte scoperte, e l'Evangelo che continua a aprire dinanzi a lui spazi che lo mettono in contatto con situazioni riguardanti l'umanità, con tutti i drammi e con tutte le stranezze e con tutte le angosce che l'umanità sperimenta, e d'altra parte quella serie di situazioni vissute da Paolo, quando si accorge di essere sempre più spoglio rispetto a strumenti di carattere operativo, anche strumenti di carattere logico, di carattere argomentativo, di carattere noi diremmo proprio catechetico, sempre più povero. Ricordate quel grandioso discorso che egli sviluppa ad Atene, e d'altra parte la novità. La novità in questo incontro sempre più gratuito, sempre più aperto a solidarietà, senza pretese, senza possibilità di strumentalizzare, anzi escludendo qualunque tentativo di dominio e di abuso nel rapporto con le persone, e la gratuità dell'Evangelo che è come una corrente che si sviluppa nel cammino di Saulo, di Paolo, si chiama così ormai, che per altri versi sperimenta una sconfitta dopo l'altra. Le pagine che leggevamo ce ne danno riscontro: sconfitta nei confronti di quelli del suo popolo che lui sempre va a cercare, sconfitta nei confronti degli esperti maestri nella cultura dei pagani, sconfitta nel momento in cui a Corinto addirittura viene accusato da parte dei sinagoghi della locale, dai giudei della locale sinagoga, e il procuratore romano, che si chiama Gallione, butta tutti sulla piazza in preda a facinorosi che si divertono a prendere a bastonate e a calci coloro che non contano niente, e Paolo è esterrefatto. Questo è il mondo degli uomini, questo è il mondo dei pagani, questo è il mondo dei romani, questo è il mondo del diritto. Ed ecco, torna indietro, torna ad Antiochia passando per Gerusalemme, ed ecco, ci siamo, fine del capitolo 18. Secondo grande viaggio missionario è stato importantissimo, ma vedete, emergono degli interrogativi molto, molto seri, l'impulso di cui Paolo è testimone, questa novità è l'Evangelo, che man mano lo espone all'impatto con situazioni così problematiche e situazioni così angustianti. D'altra parte, vedete, è lungo questo percorso dove gratuitamente Paolo constata l'Evangelo proprio un impulso misterioso che è rivelazione di come il Signore, Lui opera nella storia umana, man mano si raccolgono nei diversi luoghi frequentati da Paolo nuclei di coloro che intraprendono il cammino di una vita nuova, queste chiese che stanno nascendo, ma tutto in un contesto nel quale Paolo è sempre più consapevole di essere debitore nei confronti di una novità di cui il protagonista è esattamente lui, il Signore vivente, glorioso. E d'altra parte, vedete, lui in tutta questa faccenda non può tirarsi indietro ed è costantemente buttato allo sbaraglio, ed è costantemente alle prese con la necessità di strappi che lo sottraggono a equilibri che potevano in certo modo garantirgli una situazione, noi diremo, pastorale, rassicurante, e non è così. Adesso è il terzo grande viaggio missionario, ci siamo. Vedete qui, se prendete il versetto 23, dopo che nel versetto 22 Paolo è ritornato per un momento a Gerusalemme, aveva fatto un voto, la chiesa madre di Gerusalemme, versetto 22 del capitolo 18, e poi Antiochia, e adesso da Antiochia riparte. Terzo grande viaggio missionario, guardate quello che succede adesso, perché arrivò il versetto 23 esattamente introduce questo terzo grande viaggio. Trascorso colà un po' di tempo, partì di nuovo percorrendo di seguito le regioni della Galazia, della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Punta direttamente su Efeso. Nel viaggio precedente non era potuto arrivare ad Efeso, aveva dovuto dirottare altrove perché doveva entrare in Europa. Adesso punta su Efeso. Efeso è capoluogo della provincia d'Asia, e a Efeso già ha lasciato due amici che si chiamano Aquila e Priscilla, ha già dato appuntamento, poi tornerò se Dio vuole, e così adesso punta su Efeso. Nel frattempo qui veniamo a sapere che a Efeso è giunto un certo personaggio che si chiama Apollo, versetto 24, che è un personaggio molto qualificato, perché è un esperto nelle scritture, viene da Alessandria d'Egitto, è un giudeo molto coerente con la tradizione del suo popolo, ma è allo stesso tempo un personaggio culturalmente molto raffinato, educato alla scuola della retorica delle accademie, che sono caratteristica dell'ambiente alessandrino, e dunque è un conferenziere di grido. E questo Apollo si è infervorato per le notizie che ha raccolto circa quel personaggio di nome Gesù, e ne parla, e a Efeso ci sono quei due che si chiamano Aquila e Priscilla che lo ascoltano, poi gli parlano, gli spiegano perché il messaggio che questo Apollo proclamava era limitato a un livello di ordine moralistico, non si è reso conto di avere a che fare con quel Gesù che è morto e che è risorto, con la Pasqua di colui che è vittorioso sulla morte, la Pasqua redentiva di Gesù che è Cristo il Signore. È un personaggio affascinante, commovente, e Apollo a questo riguardo evidentemente gira sulle piazze che sono frequentate da uomini di capacità discorsiva così raffinata come capita a lui, e ne parla. Ma adesso viene in fronte, e subito lui si infervora, questo Apollo. E comunque, vedete, la situazione già diventa come un segnale, quasi un indizio di qualcosa che non funziona. È possibile parlare di Gesù? È possibile che qualcuno addirittura si innamori di Gesù? Che qualcuno addirittura faccia conferenze su Gesù? E manca l'essenziale. Manca l'essenziale dell'Evangelo. C'è qualcosa che non funziona. È vero che poi Apollo lascia Efeso, si reca a Corinto, poi avrà ancora a che fare con Paolo. Ci sono studiosi che ritengono che Apollo, alla resa dei conti, sia l'autore di quella che chiamiamo lettera agli ebrei. Lettera agli ebrei. Possibile, è possibile. È il linguaggio della lettera agli ebrei, è un linguaggio adeguato a quello che sappiamo di lui. E intanto, vedete, Paolo è in viaggio, e mentre Apollo era a Corinto, capitolo 19, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Ecco, e qui trovò alcuni discepoli, guardate, e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Dunque il primo impatto di Paolo a Efeso è con dei discepoli, così vengono presentati, dei discepoli che non hanno l'esperienza della vita nuova. Gli rispose: ma non sappiamo neanche che ci sia uno Spirito Santo. Ed egli disse: ma quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni Battista. Vedete, una evangelizzazione rimasta a metà. Il battesimo di Giovanni Battista? Ma no, dice Paolo, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Ma adesso dice, adesso il battesimo è nel nome del Signore Gesù, nella relazione con lui che è Kyrios, che è Signore, che vittorio sulla morte. Adesso è la vita nuova, è la vita redente, è la vita restaurata. Vedete, non si tratta semplicemente di complesso di norme, di ordine morale a cui bisogna adeguarsi con lo slancio e il fervore di cui si è capaci, per come l'esempio di certi personaggi affascinanti ci hanno coinvolto. Ma qui è la vita nuova, nella comunione, nel nome del Signore Gesù. Vedete qui il versetto 5. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue, profetavano, erano in tutto circa 12 uomini, 12, vedete, è una cifra anche non casuale, cioè siamo ritornati sempre all'inizio, ma bisogna dire, sempre all'inizio, sempre 12, anche se poi magari erano 25, o forse erano soltanto 7 o 8, ma 12, è l'origine. Che ha coinvolto i 12, tanto è vero che all'inizio c'è stata tutta la questione relativa al dodicesimo, doveva essere collocato al suo posto perché erano rimasti 12 meno 1, poi adesso sono stati 11, 12, 12, sì, ci siamo. Ma vedete, qui c'è qualcosa che comincia a preoccupare, perché questa è evangelizzazione che sta crescendo, e sta crescendo anche in maniera molto vistosa, e adesso Paolo si ferma a Efeso per 2 anni e mezzo, 3, periodo di tempo lunghissimo per le sue abitudini, e grande successo, qui ne parlano i versetti successivi, prendete il versetto 10, questo durò 2 anni col risultato che tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Prima si rivolge ai giudei, poi dalla sinagoga lo espellono, prende in affitto una palestra e lì tutti i giorni incontra gente, sì, vedete, tutti, quindi grande, c'è un riscontro, c'è un'adesione, c'è, sì, però vedete, qui, insieme con l'allargamento degli orizzonti geografici, c'è man mano il sondaggio rivolto a penetrare negli orizzonti che vanno man mano ampliandosi nel cuore degli uomini. È come la ricerca di una... di una relazione che sia davvero universale nello spazio, ma qui è anche in questione una universalità per quanto concerne il profondo dell'animo umano. E se l'Evangelo rimane in superficie, la profondità del cuore non è evangelizzata. C'è un orizzonte nello spazio, ma c'è un orizzonte per quanto riguarda la vita interiore, ed è nella crescita dell'evangelizzazione nei suoi aspetti visibili certamente che noi riconosciamo il valore straordinario degli avvenimenti qui raccontati, ma la questione per Paolo è scandagliare in profondità il cuore umano, raggiungere l'intimo di quell'abisso che deve essere evangelizzato in modo tale che la vita nuova di cui è stato protagonista Gesù Cristo il Signore sia la vita nuova di cui ricevono il beneficio gli esseri umani, noi tutti, ciascuno di noi in comunione con il Signore vivente, e le cose non vanno così. Vedete qui, veniamo a sapere che, versetto 11, Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo, sì, le mani di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati, fazzoletti o grembiuli, che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Guarda, guarda un po', grandissime manifestazioni di questa potenza carismatica, di questa potenza taumaturgica addirittura, ma alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù. Vedete, subentrano questi fenomeni paradossali, esorcisti giudei che abusano della superstizione popolare, ma c'è un fraintendimento colossale, qui poi ci danno da fare questi tali, ma poi vengono maltrattati da quel personaggio indemoniato che loro volevano liberare, e la situazione per certi versi diventa ridicola, grottesca, paradossale, ma la percezione di di qualcosa che non funziona. D'altronde, vedete, ne sappiamo a questo riguardo qualcosa anche noi, perché dopo 2000 anni è come se l'Evangelo ancora non fosse entrato, non fosse penetrato, non fosse giunto in fondo all'abisso. È come se l'Evangelo fosse rimasto a metà, come una novità che ancora in molti casi, e in maniera anche forse molto vistosa, molto appariscente, molto solenne, ma superficie. L'evangelizzazione che penetra, che scava, che scardina, che converte radicalmente il cuore umano, non è avvenuto. Fenomeni singolari, sì, già abbiamo a che fare col martire, abbiamo a che fare con questo e con quello, certamente, nel senso generale, ma questa questione dell'evangelizzazione pone Paolo dinanzi a una questione estremamente seria, perché mentre non c'è dubbio dei frutti sono riscontrati anche in maniera molto consolante e gratificante, è vero, ma ci sono dei fraintendimenti macroscopici, c'è qualcosa che non quadra. Vedete che qui il capitolo 19, a proposito del fatto di quegli esorcisti, prendete il versetto 17. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e dai greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore, si magnificava il nome del Signore Gesù. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche. Avevano abbracciato la fede, pratiche magiche, come una contraddizione. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede, vedete, siamo a Efeso nei primissimi anni, molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di 50.000 dramme d'argento, somma notevole, certo. Così la parola del Signore cresceva e si rafforzava. Già, vedete, qui possiamo anche mettere un punto, ma è vero che la parola così sta crescendo e si sta rafforzando? Punto interrogativo. Qui sembra uno spreco di energie, anche se la manifestazione visibile è quantitativamente imponente, ma molti. Dunque è un fenomeno che è rivelativo contraddizioni, deviazioni, ambiguità, compromessi. E allora Paolo a Efeso, vedete, qui è il terzo viaggio missionario. È un viaggio che dà forma a questa attività che è cresciuta in maniera così significativa, e d'altra parte percepiamo nella narrazione, vedete, come la narrazione non è soltanto rievocazione di fatti, ma è l'aiuto che riceviamo da Luca a sintonizzarci con il vissuto interiore dei nostri personaggi, e il vissuto interiore in quanto è il luogo nel quale opera iniziativa che appartiene sempre al Signore nella gratuità della sua volontà d'amore, laddove il cuore umano è visitato dalla iniziativa di Dio, finché il cuore umano si converte, affinché il cuore umano si apra, affinché il cuore umano opera come abilitato a quella relazione della gratuità che corrisponde alla, la gratuità del dono d'amore ricevuto, questo processo di radicale rieducazione del cuore umano. E lì vedete il nostro evangelista Luca, mentre racconta i fatti, lì ci invita a scrutare quali sono le dinamiche profonde della coscienza. E in questo caso, vedete, in primo piano ci sono proprio i personaggi con cui abbiamo a che fare. C'è stato il caso di Pietro, prima ancora c'è stato il caso di Stefano, adesso cosa fa Paolo? Cosa fa Paolo? E qui, versetto 21, vedete, leggiamo che dopo questi fatti, versetto 21, attenzione, perché dopo questi fatti non è soltanto un dopo temporale, come quando furono compiuti questi fatti, sì, è un dopo che allude a un tentativo da parte di Paolo di interpretare questi fatti. Ma cosa sta succedendo? Ma dove stiamo andando? Ma di quale Evangelo noi siamo testimoni? Ma come quella novità che abbiamo ricevuto, che abbiamo interpellato, rispetto alla quale siamo debitori in maniera così sguarnita, per cui non siamo messi con le spalle al muro, corrispondenza il dono d'amore che abbiamo ricevuto trova, quale corrispondenza ottiene, quale corrispondenza sta generando laddove finalmente il cuore umano si aprirà per arrendersi alla visita di Dio e del suo Evangelo, del Signore vivente e la sua vittoria d'amore. E Paolo, vedete, qui adesso prende una decisione. E vedete, questo è un momento importantissimo, perché è come se Paolo si rendesse conto che è necessario reimpostare da capo tutto noi lo diremo il programma pastorale. Bisogna rifare da capo. E dice: dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l'Acaia, un giro, e per recarsi a Gerusalemme. Dice: devo tornare a Gerusalemme. Bisogna ripartire da capo. È un progetto molto generoso, intraprendente. Bisogna ripartire da capo, perché dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Ecco, dunque, bisogna ripartire da capo. Bisogna ripartire dall'origine. C'è qualcosa che dall'origine evidentemente non ha funzionato. Sì, risultati significativi, ma non ci siamo. E allora, vedete, bisogna ritornare da capo, bisogna ripartire dalla prima evangelizzazione. Ripartire poi da Gerusalemme vuol dire ripartire anche da Israele, ripartire d'altronde è la predicazione degli antichi profeti. Quando Gerusalemme sarà evangelizzata, ecco, si solleverà come un segnale luminoso sulla scena del mondo e tutti i popoli affluiranno a Gerusalemme. Una visione grandiosa. Un programma pastorale estremamente generoso, vi stavo dicendo. Allora tutti i popoli si metteranno in marcia, allora sarà come una passeggiata, sarà arrivare a Roma per dire arrivare all'estremo confine del mondo. Ormai è tutto fatto, sì, bisogna espugnare Gerusalemme, bisogna ripartire da capo. E vedete, lui ci perché in realtà lui ha incontrato difficoltà con la sua gente, poi i pagani, ma con i pagani lui ha avuto un notevole successo, anche se, vedete, ci sono questi fenomeni di ambiguità, situazioni sono inquinate da superstizioni, magie, eccetera, eccetera, ma bisogna ripartire da capo, bisogna riconquistare Gerusalemme Ed ecco, allora tutti i popoli affluiranno e sarà finalmente instaurata nella storia umana quella novità per cui Dio stesso ci è venuto a visitare attraverso il suo figlio e la sua Pasqua redentiva. Soltanto che, vedete, Paolo si sbaglia. E vedete qui è proprio un momento teologicamente pregnante nella narrazione. E poi vedremo ancora il seguito. Perché non è soltanto il racconto di fatti, è il racconto di come Paolo, che si arrabatta in questa situazione così faticosa per lui, tenta di trovare una soluzione formulando adesso questo programma, che, ripeto, è entusiasmante, ma si sbaglia. Qui dice che siamo a Efeso, manda in Macedonia due in avanti scoperta, Timoteo ed Erasto, e poi si trattiene un po' di tempo per sistemare le cose, perché poi ha elaborato il suo piano. E adesso improvvisamente Efeso è come se scoppiasse un terremoto. A Efeso un tumulto di piazza, protesta da parte di quei tali che sono addetti a certi commerci collegati con la devozione alla dea Artemide, e vedete qui proprio un'esplosione di risentimenti, di egoismi, di interessi meschini, e d'altra parte Paolo, che vorrebbe andare in piazza, poi viene trattenuto, dice no, non è il momento, non è il caso, e ha a che fare con l'esplosione di questo, fondo oscuro che è nella città, Efeso, ma che è nell'animo umano, nel cuore umano, c'è qualcosa di mostruoso, no? Come quando si parla altrove di quella balena o di quel leviatano, di quel mostro che sta nel fondo degli abissi, e qui nella città a un certo punto esplode questa prepotenza, questa violenza, questa insofferenza, questo rifiuto. Ma d'altronde è il vero problema: come evangelizzare il cuore umano? Già, una corsa, una passeggiata, un momento di entusiasmo, partecipazione corale a chissà quale solennità paraliturgica o liturgica, ecco il fondo. E qui Paolo, vedete, comincia a avvertire, l'episodio è raccontato da Luca con molta vivacità fino alla fine del capitolo 19. E Paolo sta cominciando a mettere in discussione tutto, perché qui lui ha progettato tornare a Gerusalemme, sì, Gerusalemme, poi una volta fatto, è tutto fatto, e non è così, perché qui lui improvvisamente è come se gli si spalancasse il pavimento sotto i piedi. È come se ci rendesse conto di sprofondare quell'abisso, di finire nelle fauci del mostro. Che sta succedendo? E allora vedete che qui, prendete il capitolo 20, appena cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Paolo parte, una partenza affrettata. Una partenza che è segnata da molti pensieri. Notate che Paolo non parte perché ha paura, voleva andare in piazza, non è che ha paura, ma ha paura. Ma parte perché si accorge che gli sfuggono i criteri per interpretare questa situazione. E ha bisogno di ripensare, ha bisogno di ritrovare il senso del di quello che è l'impegno della sua vita, che poi coincide con la sua testimonianza di discepolo al servizio dell'Evangelo. Saluta tutti, saluto, si mise in viaggio. E infatti adesso vedete, capitolo 20, il viaggio di Gesù, Macedonia, poi Acaia, poi dovrebbe imbarcarsi per andare a Gerusalemme, perché continua a puntare verso quella meta, ma non è possibile perché ci fu un complotto di giudei contro di lui, versetto 3 del capitolo 20, mentre si apprestava a salpare per la Siria. Allora decide di far ritorno attraverso la Macedonia, ritorna per via di terra. Sono con lui alcuni collaboratori, rappresentanti, una specie di corteo, una specie di piccola comunità itinerante che rappresenta le varie chiese di discepoli dislocate in quei territori, e il viaggio di Gesù, di Paolo insieme con questi suoi amici per raggiungere Gerusalemme, ma adesso per via di terra si ritroveranno a Troade, dice qui il versetto 5, questi però partiti prima di noi ci attendevano a Troade, e noi invece, notate la prima persona plurale, già lo sappiamo che quando compare la prima persona plurale vuol dire che c'era anche Luca di mezzo, anche se il suo non compare, vuol dire che Luca dice, attenti perché questo è importante, noi c'è di mezzo lui narratore, c'è di mezzo il suo desiderio di coinvolgere noi lettori, noi. Qui ci siamo in gioco, sono stati già altri momenti in cui usava la prima persona plurale, momenti decisivi, quando entrano in Europa, noi, adesso noi. Invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli asini, notate, Pasqua, sono i giorni di Pasqua, poi veniamo a sapere che Paolo vuole arrivare a Gerusalemme per Pentecoste, e nel corso dei versetti che seguono in questo capitolo 20 si va di settimana in settimana, è tutto il tempo di Pasqua, le 7 settimane del tempo di Pasqua, dagli asini fino a Pentecoste, e vedete, sono settimane scandite dal riferimento al giorno del Signore, che è il giorno dell'Eucaristia. Di tappa in tappa, sì, da Pasqua, Pentecoste, ritornare a Gerusalemme, e nel corso del viaggio, vedete, adesso non rileggiamo per esteso il capitolo 20, io vi incoraggio comunque a dedicare un po' di tempo che avete a disposizione a questa lettura e anche a quello che segue, ma come letture delle pagine precedenti. Il fatto che nel corso di questo viaggio, vedete, Paolo è segnato e ne dà dimostrazione per come si comporta, per come parla, per come si atteggia, da indizi di morte. Indizi di morte. Già. Vedete, qui siamo a Troade, prendete il versetto 7 del capitolo 20, il primo giorno della settimana, dunque domenica, ci eravamo riuniti a spezzare il pane, dunque l'Eucaristia, e Paolo conversava con loro, e poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti, eravamo, prima persona plurale, e un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. A Troade succede questo, durante la celebrazione dell'Eucaristia. E qui, vedete, Paolo allora scese giù e si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è ancora in vita. Già, è ancora in vita. E poi risalì, spezzò il pane, ne mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Già, vedete, un miracolo. Beh, potremmo leggere il testo e dire, beh, è un prodigio, guarda un po'. Ma vedete che qui in questione è proprio il servizio svolto da Paolo. la parola, la frazione del pane, dunque l'Eucarestia, la vita della comunità, ed ecco questi segnali di morte. E d'altra parte l'impegno di Paolo per trasmettere un messaggio di consolazione, consolazione sarà per quella famiglia, consolazione per la Chiesa, è la parola che è più forte della morte, è l'Eucarestia che è celebrazione della vita vittoriosa del Signore che per noi ha consegnato se stesso fino a morire. E poi partono e così si va di tappa in tappa, come leggiamo nei versetti seguenti, e quando arrivano a Mileto non può andare a Efeso perché a Efeso è successo quel marasma di cui sappiamo, da Mileto riceve la visita di anziani provenienti da Efeso e sviluppa un discorso, questo è uno dei grandi discorsi, prendete nel capitolo 20 il versetto 17. Da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa, la Chiesa, l'Ecclesia, la Chiesa di Efeso. E lui non può andare, Paolo. Porta chiusa la Chiesa di Efeso per lui. Mileto, e questi giungono da lui e Paolo fa un discorso qui, dal versetto 18. Rievoca quello che è avvenuto nel passato e descrive così il presente, versetto 22 del capitolo 20. Ed ecco ora, questo è il mio presente, dice Paolo, avvinto dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. Vedete come la situazione sta cambiando rispetto a quello che sembrava un progetto già ben definito, un progetto pastorale, i progetti pastorali non si realizzano mai, questo sappiamo per altri motivi, ma E non so cosa mi accadrà a Gerusalemme. Vado a Gerusalemme, anzi, insiste, so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, altro che il trionfo pastorale. Trionfo glorioso, entusiasmante, gratificante, l'Evangelo finalmente attivato sulla scena del mondo in modo tale da instaurare quella novità che coinvolgerà l'umanità intera, tutti i popoli affluiranno e si convertirà. E non è così. Vedete che nel corso del viaggio stanno cambiando le disposizioni interiori di Paolo. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo, tuttavia, la mia vita meritevole di nulla purché conduca a termine la mia corsa, il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Ora so, ecco il versetto 25, che non vedrete più il mio volto. Dunque, parla di morte. So che non vedrete più il mio volto. Voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente, ecco, vedete, prosegue dicendo le sue preoccupazioni per l'avvenire di quelli che si dedicheranno alla testimonianza nella chiesa efesina, impegno pastorale a cui dovranno dedicarsi, e esortazioni alla vigilanza, ma dice non mi vedrete più. E dunque sta parlando della sua morte. Vedete che nel corso di questo viaggio indizi di morte sì, ma sta assumendo progressivamente come progetto pastorale la prospettiva di salire a Gerusalemme per morire. La situazione è cambiata. Dice vada a Gerusalemme e prendete il versetto 32. Ora vi affido alla parola a Dio e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento, vedete un testamento questo, non ho desiderato né argento né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie, quelle che erano, di quelli che erano con me, hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Testamento, raccomandazione, gratuitamente date, come il Signore ci ha insegnato. Dopodiché, versetto 36, detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. E tutti scoppiarono in un gran pianto. Vedete, hanno capito bene quello che Paolo ha appena detto. Scoppiarono in un gran pianto, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave. Quello che era il grande progetto pastorale, il trionfo, dal momento che a Gerusalemme l'Evangelo avrebbe coinvolto il nucleo originario di quella vicenda che è destinata a coinvolgere, come dicevano gli antichi profeti, l'umanità intera. Dunque, una volta che sarà espugnato il popolo a Gerusalemme, ecco, l'umanità intera è pacificata, riconciliata. Non è così. Ma è soltanto che adesso Paolo, nel corso del viaggio verso Gerusalemme, di settimana in settimana, celebra l'Eucaristia, tappa dopo tappa, le comunità che man mano lo accolgono, con lui ci sono gli altri suoi collaboratori, momenti di comunione, di condivisione, di solidarietà, certo, grande affetto, molte lacrime, perché Paolo suscita in modo inconfondibile la percezione di essere orientato a Gerusalemme per portare a compimento la sua missione con il martirio. Quel progetto pastorale si è trasformato in un progetto di martirio. Tant'è vero, vedete che siamo nel capitolo 21 e poi ci fermeremo tra breve, perché qui cosa succede? Appena ci fummo separati da loro, salpammo e per la via diretta giungemmo a Kos, il giorno seguente a Rodi e di qui a Patara. Vedete, il ritmo si fa più incalzante. Trovata qui una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo, prendemmo il largo, giunti in vista di Cipro, ce la lasciamo a sinistra e continuando a navigare verso la Siria giungemmo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Avendo ritrovato i discepoli, anche a Tiro c'è una comunità di discepoli, rimanemmo colà una settimana. Vedete, si va di settimana in settimana. Sì, rimanemmo colà una settimana ed essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme, lo incoraggiano, vogliono trattenere, ma non andare a Gerusalemme, perché si rendono conto che andare a Gerusalemme per Paolo significa, e lui stesso ne sta parlando, notizie, possibili ostacoli che Paolo incontra. Ma Paolo è deciso, no, non andare a Gerusalemme. Dicevano di non andare, ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori della città, e inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Anche qui vedete comportamenti che hanno le caratteristiche di quello che è l'estremo saluto con un moribondo. Salutammo a vicenda, noi salimmo, loro tornarono, terminata la navigazione da Tiro approdammo a Tolemaide sarebbe Acco, dove andammo a salutare i fratelli e restammo un giorno con loro, e da Acco o Tolemaide Paolo prosegue a piedi per arrivare a Cesarea. Ecco, qui adesso ci fermiamo. Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea, lungo la costa. Entrati nella casa dell'evangelista Filippo, che dimora a Cesarea, che era uno dei sette, il primo dei sette era Stefano, poi poi Filippo, poi gli altri 5-7, sostammo presso di lui. E gli aveva 4 figlie parsene, dice il testo, 4 figlie vergini, è un piccolo convento in famiglia. Aveva 4 figlie vergini che avevano il dono della profezia, profetessa, convento. Eravamo qui da alcuni giorni quando giunse dalla Giudea un profeta di nome Agabo. L'abbiamo già incontrato. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato così dai giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei pagani. Dunque, un avvertimento. Paolo a Gerusalemme andrà incontro a ostacoli, opposizioni, ostilità, ci sono quelli che parlano male di lui, a giudei inferociti perché lo ritengono un traditore, un bestemmiatore, e allora avvertimento. E a questo punto, all'udire queste cose, versetto 12, noi e quelli del luogo, Cesarea, pregammo Paolo di non andare più a Gerusalemme, non andare. Ma Paolo rispose: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, la cintura, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Più chiaro di così non si potrebbe dire. Sono pronto per il martirio. Lo dice lui. Sono pronto a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù, portando così a compimento la mia testimonianza di evangelizzatore, portando così a compimento la mia profezia di discepolo del Signore, nel nome di Gesù, sono pronto a morire a Gerusalemme. Vedete, c'è stata una bella evoluzione, da quel progetto pastorale grandioso a questo progetto che è ridotto alla sua testimonianza personale, ma nella sua testimonianza personale è il suo modo, ritiene lui, di realizzare in pieno la missione al servizio dell'Evangelo. Devo andare a Gerusalemme per morire, nessuno mi può trattenere. Tant'è vero che qui dice: poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Sia fatta la volontà del Signore, ci si ritirano in silenzio, in buon ordine. Cosa succederà adesso? Notate che le stesse parole pronunciate da Paolo qui sono quelle che furono pronunciate a suo tempo da Pietro. Ricordate, Vangelo secondo Luca capitolo 22 versetto 33: con te sono pronto a morire, ha detto Pietro. Capitolo 22 del Vangelo secondo Luca versetto 33: con te sono pronto a morire. È quello che sta dicendo Paolo adesso. Sappiamo come sono andate le cose per Pietro. Fatto sta, vedete, che ancora una volta Paolo si sbaglia. Sono sempre porte chiuse dietro alle spalle di Paolo. Su grande progetto, boom, una porta chiusa, buttata allo sbaraglio, si mette in viaggio e cose avanti. Allora vuol dire che qui andare a Gerusalemme significherà finalmente diventare martire nel nome di Gesù. Adesso noi ci fermiamo qui, ma il racconto prosegue. Il racconto prosegue non semplicemente come notizie che compongono una cronaca, ma come aiuto a accompagnare il cammino interiore di un discepolo del Signore che è alle prese con il processo di una radicale conversione del cuore. Cosa vuol dire? Noi diremmo: Paolo è maestro, sì, diciamola pure in maniera anche un po' provocatoria. Cosa vuol dire per Paolo diventare cristiano? Intanto lui ha deciso di diventare martire a Gerusalemme. Si sbaglia, le cose non vanno così. Anche qui una porta che si chiude, non è così. Ma intanto, vedete, è quella novità che l'Evangelo suscita nel cuore umano, nel cuore di un povero uomo che finalmente si apre, finalmente si adegua, finalmente si trova coinvolto in una relazione di gratuita corrispondenza all'amore che riceve. È un processo di conversione radicale. dove quel che conta non è né il grande progetto trionfale né la testimonianza fino al martirio con tutte le decorazioni di ordine moralistico che questo gesto può suscitare. Quello che conta è la conversione radicale del cuore umano, che si apre per corrispondere alla gratuità dell'amore. Ed è l'estrema, ultima e definitiva esperienza di debito nei confronti dell'amore di Dio, dove la povertà umana è totalmente sottratta a tutte le pretese di programmare e gestire secondo criteri che possono essere di trionfali o che possono essere moralistici fino alle estreme manifestazioni. È l'iniziativa umana che deve essere smontata, e qui, ed il racconto è davvero meraviglioso, davvero straordinario, sembrano fatterelli e no, è proprio la storia di Paolo, ma è la storia del discepolo che diventa cristiano. E adesso vedremo quello che ne parliamo l'altra prossimamente, cosa succederà, perché quando Paolo arriva a Gerusalemme non diventa martire e si rende conto che è fuori misura il suo progetto, che è suo e non ha niente a che fare, non ha esattamente a che fare con l'Evangelo. Diventa martire, prende un'altra piega. Quello che conta è il debito d'amore nei confronti del dono d'amore che gratuitamente riceve, peraltro tutte quelle situazioni che lui ha tentato di gestire con dei criteri anche sensati, intelligenti, pastoralmente molto illuminati, porte che si chiudono. Fermiamoci qua. Adesso dobbiamo andare avanti. E quindi interessante proprio questo: smettemmo di insistere, silenzio, dicendo sia fatta la volontà di Dio. Vi tolto il verbo Isikathen, che è il verbo che si usa per indicare il riposo sabbatico. Facciamo riposo, il riposo sabbatico, siamo alle prese con un martire. Il sabato. Soltanto che vedremo cosa succede. Ma così. E dunque, cosa dite?
Se uno come Paolo sbaglia continuamente uno dopo l'altro i suoi piedi pastorali, bisognerebbe chiedersi nel corso del tempo quante volte la Chiesa ci ha azzeccato e quante volte no.
D'altronde i nostri piani come vanno? I nostri programmi.
Leggevo in questi giorni che il documento finale della Chiesa italiana riguardo al sinodo,
sì.
È stato di nuovo rigettato al mese di maggio, mi pare. Quindi non è stato, doveva essere approvato adesso e non è stato approvato. E la sua approvazione è stata rimandata fra sei mesi, no? altri sei mesi.
Per rifarlo?
Devono riscriverlo, insomma.
Ah, non è stato accettato?
Non è stato accettato. È stato rimandato di altri sei mesi. Dovrebbe essere votato, rivotato a maggio, insomma. Eppure ce n'è stato di tempo disponibile.
4 anni. Ma erano così contenti, c'era finalmente.
C'era già stato un rinvio da aprile a novembre.
Come?
C'era già stato un rinvio da aprile
a
novembre.
Adesso l'hanno rimandato di nuovo.
Quindi l'hanno rimandato di nuovo? Sì.
Sì, lo leggevo proprio in questi giorni.
Ma così comunque vedete in queste pagine è evidentissimo come cambia, no? L'animo di Paolo, no? Come, e dice adesso qui dobbiamo andare, vuoi vedere Roma, e lì scoppia la rivoluzione. Ma io di cosa sto parlando? Ma di che mondo vivo io? Ma io con quale realtà mi sto confrontando? Ma io che cosa? Ma hai capito? Su quale abisso galleggi? Hai capito o no? Hai capito? Allora ci devo pensare. Allora l'unica soluzione di... così insomma, qualcuno accenderà una candela. Ma
ci dobbiamo di poter tirare sempre una linea, questa linea non spetta a noi, no? Le somme alla fine, no? Racchiudiamo tutto in questa formula, abbiamo capito tutto qui.
Ci sono due facce del discorso. La prima faccia è che, cioè, in verità Paolo comprende perfettamente qual è la via. È il cammino che deve fare, lo comprende fino in fondo, ma non nel percorso di vita che lui pensa.
Sì.
Sono due cose diverse.
Sì, allora.
La profondità della sua fede, quindi l'altra cosa è non decide lui, cioè si rende conto di non poter decidere lui sulle cose. Nei termini della fede non è nemmeno ripercorrere il cammino di Gesù, cioè ripercorrere il cammino, che poi sembra proprio che lui tenti di ripercorrere quel cammino, è una cosa che non è decisa da lui, cioè, e non è nella la cosa interessante, però la sua fede è veramente...
Ma lui vive per Gesù, no? Per Gesù, cosa? Poi dice, ma allora cosa devo fare? Quando devo andare? Perché voi mi dice qua, questi qua, dice, invece di vivere per Gesù, questi qua vivono dentro agli schemi della magia, cosa abbiamo combinato?
Che quel poi il cammino che lui fa, litiga con tutti, è tipico di quello di Gesù, è identico, cioè anche proprio come cammino, cioè ci sono delle similitudini fortissime di questo cammino, cioè del fatto, e per altro verso invece c'è questo aspetto che questo cammino se è anche forse un modo in cui lui riesce a rafforzare la sua fede non realizzando ciò che pensa, a realizzarla. Cioè è una cosa interessante, scusa. Cioè, la sua fede in qualche modo è stata
lume. Che adesso poi si andrà avanti per tanti capitoli in cui lui è bloccato. Ma vedremo. Vedremo. Volete dire qualche cosa? Siete stanchi?
Dunque c'è una comunicazione che ci viene fatta da Donaldo Giovinco, l'attuale rettore del seminario. Domani pomeriggio alle 17 in seminario verrà proiettato questo film, vecchio film di Sergio Citti, Ostia, si chiama Ostia, è un film del 1970 che ovviamente Sergio Citti fece sotto la supervisione di Pierpaolo Pasolini. Quindi chi vuole liberamente poi è invitato a partecipare alla visione del film prima e al dibattito.
Alle 17.
Alle 17 in seminario.
A che ora?
17.
Seminario cosa vuol dire poi? Perché il seminario dice...
Presso il seminario arcivescovile di Cosentino Redemptoris Custos.
Quindi dove laggiù in fondo?
Questa è l'ingresso, no?
In fondo, quella, la palazzina in fondo.
E poi c'è una cosa, mi pare che la data è il 12 dicembre, la RAI trasmetterà uno spettacolo teatrale, un monologo di Roberto Benigni sulla figura di Pietro della Portovia. Sarà interessante vederlo.
Il 12 dicembre,
mi pare che è il 12 dicembre. Basta guardare la programmazione RAI, si saprà.
No, alla RAI.
Avevo messo RAI 1.
Interessante. Ma è sempre interessante. È un po' teologo, no?
Mandi i messaggi.
Mandi
i messaggi. No, questa la so, questa di qui.
Se si mandiamo poi, va bene. No,
questa di domani sera.
Ti mandiamo un avviso.
Sì.
Dove dice il concilio di
Vincenzo?
Arrivederci, buona serata.
Ciao. Ciao. Ciao, grazie.
Allora.